Non ho molto tempo, lo so, ma va benissimo così. No, tra l'altro mi preoccupa l'uditorio, perché questo pomeriggio abbiamo affrontato questioni talmente grosse che ti schiacciano parecchio, cioè, abbiamo fatto un'overdose, secondo me. Bisogna prenderle in dose più leggere argomenti di questo peso. Io ne aggiungo un altro che comunque è pesantino pure quello, per continuare. E vabbè, mi ricollego a Gianni che parlava di verità, no? Diciamo, visto che siamo in ambito filosofico, torniamo al discorso filosofico della verità. La verità dove sta, secondo Platone? Nel mondo delle idee. E idea, nell'accezione greca, deriva dalla radice id, idei nel verbo, che vuol dire vedere. Il sanscrito era wid, in latino diventa vid di video, e in greco kare, la U, la sede vocale, e resta questo id, che vuol dire appunto vedere. La prima forma di sapere è vedere. Cioè, che cos'è che io so? Quello che vedo. Quell'oggetto è bianco, perché mi dici che è bianco? Perché l'ho visto. Quindi la forma elementare di sapere. Il che vuol dire che l'immagine ha una forza enorme. Che nel momento in cui noi vediamo un'immagine in televisione, è vera perché l'abbiamo vista. Quello che però conta molto, e su cui si gioca moltissimo nell'attuale mondo della comunicazione, è proprio il far vedere in un certo modo piuttosto che in un altro. Faccio un esempio tragico, diciamo recente, ma ripreso appunto molto recentemente da Don Ciotti, no? Le magliette rosse, non so se avete sentito, perché magliette rosse? Perché quel bambino che, se non ricordo male, si chiamava Aslan, che era stato trovato annegato sulla costa turca mentre cercava di scappare in Grecia, aveva su una maglietta rossa. E aveva la maglietta rossa probabilmente perché i genitori pensavano così di renderlo visibile in caso appunto di naufragio, di noto, un oggetto rosso più visibile. Quell'immagine ha avuto un impatto enorme sull'opinione pubblica occidentale, ha determinato l'ingresso in Germania di 1 milione di siriani. Un paio di settimane fa sono annegati sulle coste libiche 3 bambini con le stesse magliette rosse. Hanno fotografato pure quelli, hanno messo in dubbio la veridicità dell'immagine stessa, addirittura, purtroppo si è dimostrata vera, magari fosse stata falsa, l'opinione pubblica si è fregata. Due immagini, due verità, che però hanno effetti molto diversi. Perché? No. Cioè, io do qui una mia interpretazione. Quello che conta molto è il contesto. Adesso lo chiamano frame, il quadro, diciamo, la cornice in cui quell'immagine si inserisce, che gli dà una valenza, pur essendo vera, però un peso, una valenza molto diversa dal caso a caso. Cioè, da dove veniva Aslan? Dalla Siria. Chi è che lo aveva mandato via dalla Siria? Lo aveva mandato via l'ISIS, il male fatto persona, e Assad, altrettanto cattivo, pure filo comunista, filo russo, quindi c'era tutto insieme. Quindi veniva fuori da quel contesto in automatico non buono. E quindi l'immagine viene letta in un certo modo. I 3 bambini che annegano insieme, chi sono? Gente, figli di gente che viene qui perché ha una pacchia qui, perché qui si sta bene, non c'è voglia di lavorare a casa loro e quindi usano i bambini per essere più facilmente accolti. E l'immagine cade completamente. E la grossa preoccupazione, se ci sono altre preoccupazioni, però se devo pensare, è proprio il pericolo dell'informazione in questo momento. Cioè, noi abbiamo un'informazione sempre deformata. È sempre stato così, da quando è nata l'informazione, è sempre stata deformata, chiariamoci. Ma almeno nel periodo della cosiddetta guerra fredda c'erano due cornici diverse dentro le quali si inquadravano le immagini o i concetti, che quindi assumevano un significato oppure un altro a seconda del quadro comunista, occidentale in cui le informazioni venivano inserite. Adesso uno dei due quadri è saltato. Quello che viene fuori è un quadro più o meno unico e ondeggiante, ma che ti dà le informazioni, ma te le mette sempre dentro a quadri molto parziali. Faccio un altro esempio. Pensate, l'invasione, questa volta non sono immagini, le immagini sono le più vere, se vogliamo, però c'è tutto un contorno anche concettuale, eccetera, alle immagini, che dà un senso a certi fatti. La Russia invade la Crimea. Tutti in Occidente si arrabbiano, arrivano le sanzioni alla Russia. La Turchia invade il Kurdistan. Il Kurdistan che fino a un momento prima era la patria degli eroi di Kobane, di quelli che avevano fermato l'ISIS cattiva di cui parlavo prima. Non gliene frega un cazzo nessuno. È il frame diverso. La Turchia ci tiene 2 o 3 milioni di siriani dentro e gli diamo qualche miliardo di euro perché stiano liberati. Quindi il fatto che facciano fuori il Kurdistan non frega niente a nessuno. Cioè, il concetto di verità di cui si parlava prima è condito attualmente in modo molto sapiente, forse non in modo univoco, non credo ci sia un cervellone dietro che progetta queste cose, gli viene perché interessa qualcuno si autocensura, eccetera. Però ci sono tutta una serie di esempi di questo genere. Il Giro d'Italia da dove è partito? Da Gerusalemme Ovest. Il primo comunicato ha detto che, correttamente, secondo la dizione ONU, che è partito da Gerusalemme Ovest, cioè dalla parte israeliana di Gerusalemme. E la mattina stessa in cui è stato fatto questo comunicato, il governo israeliano ha protestato e prontamente diciamo, i padroni del Giro d'Italia, che erano presi i soldi dal governo israeliano ovviamente per andare lì, hanno cancellato l'Ovest, cancellando con questo la quinta rata di risoluzione dell'ONU. La stessa cosa, il Papa, sarà una settimana fa, sì, la settimana scorsa, sabato scorso, a Bari, ha detto che Gerusalemme dovrebbe essere, diciamo, tra virgolette, internazionale, ha difeso lo status quo di Gerusalemme. E ha parlato il Papa, non si è sentita praticamente una parola. Cioè, bisogna essere veloci a cogliere, non so quanti di voi hanno colto questo passaggio, è caduto subito nell'informazione. Cioè, c'è un'informazione attualmente molto debole, debole nel senso che, tra l'altro, anche un po' in questo caso proprio italiano, molto, molto più vicino, molto così, diciamo, spaesata. Tradotto in altre parole, i giornalisti non sanno da che parte stare. Guardate, per esempio, con questo governo, con il nuovo governo, attacchi molto duri da buona parte della stampa, diciamo, tra virgolette, dei giornali più importanti. Però, se ci fate attenzione, cominciano ad esserci già parecchi distinguo, perché assomai, magari questi durano solo 15 giorni, 3 mesi, allora è meglio fare fuori, magari sono lì, non vanno via per un po', allora pariamoci un pochettino. Cioè, secondo me è scandaloso, ma il problema è che non è solo a livello, ripeto, italiano, è a livello perlomeno occidentale. Vabbè, la stampa cinese sarà schierata, ma almeno quella lo sai che è schierata. In questo momento è schierata molto in funzione anti-Trump la stampa americana, questo sì, bisogna riconoscerlo. Per esempio, se pensate a tutta la stampa europea, ma anche a quella italiana, in particolare, non stanno dicendo una parola su quello che succede in Francia. La Francia è piena di scioperi da 6 mesi, perché c'è uno scontro frontale bestiale tra Macron, che vuol fare a pezzi il sindacato che vuol fare a pezzi Macron. Cioè, è all'ultimo sangue. Ho sentito già più di una persona, dovevo prendere lì il per andare a Parigi, me l'hanno rinviato, cioè me l'hanno annullato perché c'era sciopero. Gli hanno offerto il pullman sostitutivo per andare a Parigi, non è proprio la stessa cosa, Torino, Parigi con l'alta velocità e il pullman. Aerei idem. Ne sentite una parola sulla stampa? Ma non penso, ripeto, neanche, non ci sono le veline di una volta, dei tempi del Duce, che ti dicono fai una cosa. Secondo me sono gli stessi giornalisti che si autocensurano prima che lo dicono. Non fanno fatica. Il loro problema è che non sanno da che parte viene autocensurarsi. In certe situazioni gli scatta quasi automatico un riflesso, tipo appunto la Russia è cattiva e allora sulla Crimea va bene, l'ISIS è cattivissima e quindi andiamo bene, anche lì c'è stato a livello internazionale un gonfiamento del fenomeno ISIS. Non voglio difendere l'ISIS, per la carità, ci mancherebbe ancora, ma parlare dell'ISIS come di guerra di civiltà, secondo me, è un po' esagerato, diciamo. Per usare un cioè, ci hanno fatto vedere per anni questi dell'ISIS che giravano con tutti i vestiti di nero, eccetera. Il male perfetto, distruggevano Palmira, cioè, è quello che noi pensavamo fosse un cattivo. E quanti erano questi dell'ISIS? Se voi ricordate tutti i filmati che ci hanno fatto vedere di questi che si allenavano, si addestravano, non avete mai visto una parata di tipo mussoliniano, cioè tanti. C'erano quattro gruppetti spelacchiati che sparavano. Io ho fatto il militare, non ho mai visto della gente sparare così, le sparavano sopra. Cioè, non mi avrebbero messo in prigione di rigore per una settimana se al poligono mi fossi messo a sparare senza guardare il bersaglio, cioè follia pura. Però, se ricordate, parecchi di questi sono gente, c'è un muro così e quelli sparano sopra col mitra, senza senso. Quattro gatti, adesso che si stanno arrendendo, vanno via col pullman. Avete visto i pullman che vanno via? Io ho mai visto una guerra civile che finisce con gli sconfitti che vanno via col pullman. Di solito li sterminano in una guerra civile. Mi spiace, è cattivo. Cioè, la guerra civile in Siria ha fatto un sacco di morti, vorrei capire quanti ne ha fatti tra i combattenti. Io ho l'impressione che si facessero poco male i combattenti, ne facessero tanto ai poveri diavoli che c'erano attorno. A parte che era anche difficile definire i combattenti, eccetera. Però tutto questo ce l'hanno venduto in modo particolare. Perché? Perché la cornice ci permette, fa sì che le immagini vengano messe in un modo piuttosto che in un altro, con buona pace della verità che sta lì nel mondo delle idee, speriamo, e poi vedremo. Grazie. Arrivederci.